Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Mater e bentrovati per questa 13ª puntata del Castello della Coscienza, conversazioni su Edelstein. La scorsa volta avevamo iniziato ad affrontare il quarto capitolo dell'autobiografia di Edith, Storia di una famiglia ebrea. Capitolo intitolato Del divenire delle due sorelle più giovani. Il riferimento ovviamente è a Edi stessa e alla sorella Erna, in particolare in quel periodo di vita che vede Edith terminare la scuola superiore ed Erna muovere i primi passi in università alla facoltà di medicina. Avevamo chiuso la conversazione trattando in particolare la questione della relazione con Rose, l'amica sia di Edith sia di Erna, ma il cui carattere e la cui modalità relazionale creavano nelle due sorelle Stein e nell'amica Lilly qualche problema, al punto tale che sia Erna sia Lilly avevano fatto qualche passo indietro nell'amicizia. Edith affronta apertamente la questione con Rose, esponendole i motivi oggettivi della fatica di tutte nel rapportarsi con lei, ma anche dicendole che questo non era per Edith motivo sufficiente per allentare l'amicizia. Il capitolo prosegue poi con una narrazione piuttosto dettagliata dei momenti di svago vissuti dalle quattro amiche, un esempio tra molti possibili. In estate, la nostra gioia più grande, fin dalla prima infanzia, era costituita da una gita familiare in campagna. Mia madre affittava allo scopo una grande carrozza e la domenica si andava molto presto nel bosco. Venivano portati viveri per poter pranzare nel bosco. Ci si premuniva sempre affinché, oltre alla ristretta cerchia familiare, ci fosse spazio anche per diversi ospiti. Prima venivano invitati i nostri cugini e cugine, ora le famiglie amiche. O ancora, durante le vacanze estive del 1911 e del 1912, mentre tutti noi studiavamo a Breslavia, il quartetto inseparabile si recò per alcune settimane sulle montagne salesiane. E prosegue il racconto di quella vacanza. Più oltre, l'inverno 1912-1913 ci vide ancora insieme in slitta a Schreiberau. Perché diciamo questo? Perché altrimenti corriamo il rischio di deformare la figura di Edelstein. Ella è indubbiamente una intellettuale. Una persona dal pensiero serio, profondo e rigoroso, fortemente orientata allo studio. È però anche una persona ricca di amicizie significative, che sa ritagliarsi spazi di sano svago, che sa vivere il tempo del relax e della distensione. Una persona, dunque, che cresce verso l'età adulta in maniera armonica, senza trascurare aspetti dell'esistenza e senza svilupparne altri in maniera ipertrofica. Queste vacanze sono vissute da Edith negli anni finali della scuola superiore, cioè dopo la ripresa degli studi, che, come abbiamo già avuto modo di dire, ella fece all'inizio dell'adolescenza. Quando sospese gli studi, si recò ad Amburgo dalla sorella Else. Sia la decisione di sospendere come di riprendere gli studi non fu presa da Edith a cuor leggero, ma in obbedienza a un impulso interiore. La scelta di interrompere gli studi sorprese molto i suoi familiari, anche perché il rendimento di Edith era cosa nota. Scrive: dalla prima infanzia in poi, tutti i miei familiari mi avevano attribuito principalmente due caratteristiche. Rimproveravano la mia ambizione, a ragione, e mi chiamavano, ponendovi l'accento, l'intelligente. Entrambe le cose mi facevano molto soffrire. La seconda, perché mi sembrava volesse dire che mi vantavo della mia intelligenza. Inoltre mi pareva che questa espressione significasse che ero soltanto intelligente, e io sapevo bene, fin dai primi anni di vita, che era molto più importante essere buoni piuttosto che intelligenti. Nel suo libro, Zia Edith, eredità ebraica di una santa cattolica, la nipote Suzel annota che Edith portò fino alla morte questa sorta di ferita interiore, dovuta al fatto che gli altri notassero in lei principalmente, quando non esclusivamente, l'aspetto dell'intelligenza, tralasciando il resto. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Tornando alla scelta di lasciare la scuola, se stupì molto i familiari, per Edith essa si impose quasi una necessità interiore, perché la scuola non rispondeva più alle sue istanze di crescita. Così ne parla: il distacco dalla scuola non mi fu difficile. Per il momento ne avevo abbastanza di imparare. Non ero attaccata a nessuno dei miei insegnanti e delle mie insegnanti. Le infatuazioni adolescenziali mi avevano sempre fatto orrore. Non ne avevo mai sofferto e avevo preso in giro gli altri per questo motivo. È indubbiamente un adolescente un po' sui generis, Edith, che però sa vivere relazioni mature. A proposito delle compagne di scuola, infatti, scrive: Kate fu per molti anni la mia compagna di banco e ci intendevamo bene. Durante le pause o sulla strada per la scuola, discutevamo spesso di quelle questioni che venivano trattate troppo brevemente a scuola. Come in me, anche in lei si era risvegliata una seria ricerca della verità. È questo che rende Edith particolare rispetto alle sue coetanee, questo precoce risvegliarsi della sete della verità, che le impone una ricerca che di necessità chiede un contenimento dell'aspetto emozionale che nell'adolescenza diventa catalizzante della gran parte delle energie vitali. Nel tempo trascorso ad Amburgo, Edith si vede più apatica intellettualmente rispetto al tempo precedente, ma il notevole irrobustimento fisico può dare ragione di un necessario spostamento delle energie vitali. Così si descrive. Tuttavia, fisicamente mi irrobustii velocemente. L'esile bambina acquistò una pienezza quasi da donna fatta. Dal momento che, oltre a ciò, i miei capelli biondi si scurirono molto, dopo il ritorno a Breslavia, quasi non mi si riconosceva più. Come si vede, è l'intera persona di Edith che cresce, avviandosi con decisione verso la giovinezza. A tutti in famiglia era però chiaro che la sospensione degli studi non poteva che essere un fatto temporaneo. Forse ne era consapevole anche Edith. Certamente però non si fece influenzare dalle pressioni esterne. Così narra. Tutta la famiglia aspettava con impazienza che prendessi una decisione riguardo al mio futuro. I fratelli mi fecero persino alcune proposte. Poiché da bambina mi piaceva fare molti disegni, mi domandarono se volessi frequentare la scuola d'arte. Io rifiutai, perché era evidente per me che non avevo abbastanza talento. Una volta mio fratello Arno mi condusse da un fotografo suo conoscente e prese informazioni riguardo alle condizioni per la formazione nel suo studio. Io stetti a sentire tutto quanto e lasciai che la cosa si acquietasse da sola. Non potevo agire finché non si fosse manifestato un impulso interiore. Le decisioni scaturivano in me da profondità a me stessa sconosciute. Quando una cosa simile era entrata alla chiara luce della coscienza e avevo assunto una salda forma mentale, allora nessuno poteva più trattenermi. Ricavavo una specie di piacere sportivo dall'impormi qualcosa di apparentemente impossibile. Il tempo della chiarezza giunge ed Edith, mediante lezioni private, si prepara a entrare nella settima classe del liceo scientifico femminile, lo stesso frequentato dalle sue sorelle. Per la preparazione all'ingresso nella settima classe si affida a due insegnanti, uno di matematica e uno di latino. Per le altre materie Edith si arrangia da sola. L'esperienza con i due tutors è assai differente. A suo giudizio, quello di matematica è persona poco attendibile. Arriva spesso in ritardo e durante le lezioni è portato ad avviare conversazioni private. Ovviamente questo trovava poca risposta in Edith. Ben diversa la soddisfazione rispetto al dottor Marek per il latino, con il quale la relazione era assolutamente circoscritta alla materia, Il ritmo di lavoro era intenso. Questo non rivela ovviamente un ritrarsi dell'adolescente Edith dalle relazioni, ma piuttosto la ritrovata chiarezza di obiettivi da raggiungere e il livello di competenza che comunque sempre la caratterizza. Il sapere ciò che vuole rasserena Edith, al punto tale che arriva a scrivere. Questi 6 mesi di instancabile lavoro mi sono sempre rimasti in mente come il primo periodo completamente felice della mia vita. Ciò dipende probabilmente dal fatto che per la prima volta tutte le mie capacità intellettuali erano impiegate in un compito adeguato. Molto interessante quest'ultima affermazione. Per Edith, conoscere è indispensabile come respirare. Ci fermiamo ora per un altro breve intervallo musicale. Gli anni del liceo sono per Edith fecondi. Studia, come abbiamo detto, non per primeggiare in maniera vanagloriosa, ma perché è per lei indispensabile come nutrirsi e come respirare. È così lontana dal pavoneggiarsi che mette sempre a disposizione i propri lavori e anche il proprio tempo con le compagne. Così racconta: in principio non sapevo se al liceo vigessero gli stessi usi della scuola femminile riguardo al suggerire e al copiare di nascosto. Al primo compito in classe, la mia amica Giulia mi schiarì le idee con amichevole incoraggiamento. Da allora seppi ciò che dovevo fare e misi sempre il mio quaderno in modo che la vicina potesse comodamente gettarvi uno sguardo. Per Edith, le relazioni con le compagne sono importanti. Al di là che lei non ama essere elogiata in pubblico, è attenta a che la sua bravura non diventi ostacolo per le altre. Racconta: il professor Olbrich, dopo un po' di tempo, cominciò a portarmi come esempio agli altri. Questo era sempre molto penoso per me. Una volta disse che era necessaria una grande fermezza di carattere per avere dei risultati in un tale ambiente. Non fece nomi, ma subito dopo la fine dell'ora le mie compagne di scuola mi salutarono come quella che era ferma di carattere. Un'altra volta, in una classe diversa, disse: Nella classe sotto la vostra viene prima la signorina Stein, poi una lunga pausa e infine le altre. La notizia si diffuse per tutta la scuola e di lì quasi in tutta la città. Questo mi irritò particolarmente perché poteva disturbare l'armonia con le compagne di classe. Per Edith, la scuola è davvero il suo habitat naturale, ma non il tutto della sua vita. Scrive: Gli anni del liceo furono un periodo felice. In settima classe l'adattamento mi costò ancora qualche sforzo. Gli ultimi 2 anni furono un gioco. Quando non avevamo da fare un tema, per le 4 avevo quasi sempre finito i compiti. E avevo il resto del pomeriggio libero per le mie occupazioni preferite. I libri di letteratura che lessi in quel periodo costituirono una provvista per tutta la vita. Mi furono molto utili in seguito, quando io stessa dovetti dare lezioni di letteratura. Una gioia ancora maggiore della letteratura la ricavavo dal teatro. In quegli anni l'annuncio della rappresentazione di una tragedia classica era per me un invito personale. Non meno delle grandi tragedie amavo le opere classiche. Per Bach avevo un amore particolare. Quel mondo di purezza e di rigorosa conformità alle norme mi attraeva dal più profondo del cuore. In seguito, quando imparai a conoscere il corale gregoriano, mi sentii per la prima volta come se fossi a casa mia, e di lì capii che cosa mi aveva tanto commosso in Bach. Arriva il tempo della maturità, che viene ben superata. Il giorno dopo, però, oltre a essere tempo di relax, è occasione di profonda meditazione. Così narra Edith. Il giorno successivo a quello dell'esame, rimasi a letto un po' più a lungo del solito. Mi portarono sulla posta. C'erano già lettere di congratulazioni, tra cui una dello zio David, con l'invito di andare a Chemnitz. Lessi e poi rimasi a letto a riflettere tranquillamente. Il grande senso di felicità che mi ero aspettata di provare dopo gli esami non c'era. Sentivo piuttosto un grande vuoto interiore. Un modo di vivere caro e familiare era finito per sempre. Cosa sarebbe successo ora? Pensavo alle obiezioni inespresse dal buon zio riguardo alla mia scelta professionale. Avevo veramente preso la decisione giusta. Siamo al mondo per servire l'umanità. Questo si può fare nel migliore dei modi, facendo qualcosa per cui si ha vera predisposizione. Ebbene, la conclusione mi appariva ineccepibile. Mi scrollai di dosso tutti i dubbi. E quello stesso giorno scrissi la lettera risoluta che ho già menzionato. Lo zio David è quello che un paio di anni prima era riuscito a convincere la solerna Erna a iscriversi alla facoltà di medicina, nonostante la sua prima propensione verso le materie umanistiche. Non così con Edith. È molto importante focalizzare quest'ultimo concetto espresso da Edith. Non siamo al mondo per noi stessi e non siamo chiamati a far girare cose e persone attorno al nostro io. Siamo stati creati per servire gli altri. Certamente lo possiamo fare meglio se traffichiamo i talenti naturali che abbiamo tra le mani, ma la cosa importante è proprio questo decentramento da se stessi e questo mettersi al servizio dell'intera umanità. Molto interessante poi che lo affermi con tale chiarezza. Una Edith che in questo momento è assolutamente laica, lontana da ogni credo religioso. Questo essere al mondo per servire l'umanità è anche la chiave che spiega il livello altissimo di preparazione a cui Edith punta qualunque attività intraprenda. Non per vanagloria o per un tratto di perfezionismo personale, ma perché gli altri hanno il diritto di essere serviti con assoluta competenza. L'alternativa, infatti, sarebbe, oltre la nostra superficialità, un prendere in giro il prossimo e non un servirlo. Con questa riflessione chiudiamo la nostra tredicesima conversazione de Il castello della coscienza, conversazioni su Edith Stein. Come sempre, ricordo che la trasmissione è riascoltabile e scaricabile dal sito www.edithstein.name. Per un contatto personale con me, l'indirizzo mail è benedetta@adoratricimonza.it. Il prossimo appuntamento sarà sempre a quest'ora, martedì 16 luglio. Approfitto per informare che gli incontri del Circolo Steiniano nei mesi di luglio e agosto sono sospesi. Ringrazio di cuore tutti coloro che vi hanno partecipato, sia di persona, sia in collegamento web TV e in chat. Gli interventi di ciascuno sono stati preziosissimi perché ci hanno permesso di entrare con sempre maggiore profondità tra le pagine autobiografiche di Edith e di osservare avvenimenti e situazioni da diversi punti di vista, perché differenti le nostre sensibilità. Gli incontri riprenderanno in settembre, precisamente venerdì 27, sempre alle ore 21. Noi invece qui a Radio Mater, tra 2 settimane esatte. Grazie di cuore dell'ascolto e buon proseguimento di giornata.